E allora, quando sono le 10:33 minuti di questo mercoledì 7 febbraio, se non vado errata, iniziamo questo redazionale sulla vicenda di Ilaria Salis, ma in realtà cercheremo un po' di concentrarci sulla mobilitazione di solidarietà che si sta articolando ormai da tempo in Italia a supporto non solo di Ilaria, ma di tutte le persone e tutte le antifasciste e gli antifascisti indagati e indagate a Budapest. Cercheremo un po' di rientrare nella narrazione di oggi dei quotidiani sulla vicenda. Abbiamo già letto durante la rassegna stampa l'intervista al ministro della giustizia Nordio dal Corriere della Sera, ma ci sono anche altri giornali, La Stampa, Il Manifesto che ne parlano. Proveremo a dare un po' conto. Già durante la rassegna abbiamo avuto modo di fare un collegamento con l'avvocato di Ilaria, che ci ha ricordato comunque che ha fatto un po' un punto della vicenda e ci ha ricordato cosa che di assoluta centralità, che martedì ci sarà la nuova udienza in corte di appello a Milano per invece decidere del mandato di arresto europeo nei confronti di Gabriele, quindi la possibilità che le autorità giudiziarie italiane acconsentano un trasferimento anche suo nelle carceri di Budapest. Ma al di là di questo cercheremo un po', appunto, come dicevo all'inizio, di ricostruire la mobilitazione in corso. C'è un doppio appuntamento questo fine settimana a Milano e a Roma, e giusto? Mi guardi perplesso.
Sì, forse a Milano non sono sicuro, ma lasciamo
Ma lo
anche.
scopriremo a breve perché
Esatto.
c'è già un collegamento.
Siamo già in collegamento con un compagno da Milano che intanto ti chiediamo se ci senti.
Vi sento, vi sento.
E allora, intanto, così a risposta secca, c'è una mobilitazione questo sabato oppure no?
A Milano c'è una chiamata per il sabato dopo, 17 di febbraio.
Perfetto, ok, giusto
Quindi
per.
fake news da questi microfoni, bene.
No, e però. E allora, a parte a darti, insomma, ti diamo il benvenuto in questo spazio e. Come diceva la compagna, io ripartirei un po' provando a ricostruire la vicenda. E, quindi, se avevi voglia un po' di ricostruire la vicenda da quando è partita a oggi, insomma, come è nata questa storia.
Certo, innanzitutto grazie a voi per lo spazio. E partendo proprio un po' dalle origini, diciamo, di questa vicenda giudiziaria, oramai un anno esatto fa, praticamente, l'11 di febbraio del 2023, a Budapest si tiene questo raduno neonazista che annualmente commemora la disfatta della Wehrmacht tedesca e dell'esercito ungherese che appunto l'11 febbraio del 45, cercando di eludere l'assedio alla città di Budapest da parte dell'Armata Rossa, venne appunto schiacciata in questa missione fallita. Da molti anni, dagli anni 90 più o meno, questo evento diventa motivo per l'estrema destra di radunarsi a Budapest per questa grande commemorazione. L'anno scorso, a margine di questi eventi che appunto richiamano nella capitale ungherese numerosi neonazisti, alcuni di questi esponenti della destra estrema vengono attaccati e la polizia ungherese apre immediatamente un'indagine e proprio nella giornata dell'11 febbraio dell'anno scorso alcuni compagni e compagne vengono arrestati proprio sul posto in città, accusati di aver compiuto queste aggressioni nei confronti dei nazisti. Ad oggi un compagno tedesco e appunto Ilaria, di cui ormai tutti abbiamo sentito parlare, si trovano ancora in carcere a Budapest. Proprio il 29 di gennaio c'è stata la prima udienza del processo che li vede imputati per questi fatti. A seguito dell'apertura delle indagini, un dato importante che abbiamo sempre sottolineato è la collaborazione tra la polizia ungherese e la polizia tedesca, che quasi fin da subito è stata molto stretta, perché appunto tra tra gli accusati di queste azioni a Budapest ci sono anche dei cittadini tedeschi, e in Germania, ricordiamo, dal 2020 è in corso una grande operazione repressiva che vede messi alla sbarra compagni e compagne proprio accusati di altre azioni dirette di stampo antifascista, accusati di associazione criminale, un'associazione criminale che adesso viene imputata anche agli accusati e alle accusate di Budapest, quindi ad aggravare la loro posizione processuale. Durante queste indagini l'Ungheria spicca altri 14 mandati d'arresto europeo verso altrettanti compagni e compagne che vengono appunto indicati dagli inquirenti magiari come presenti a Budapest in quei giorni, anche loro appunto accusati di queste aggressioni. Di questi mandati d'arresto europeo alcuni iniziano ad essere applicati. A novembre qua a Milano viene arrestato Gabriele, un compagno che si trova tuttora ai domiciliari, appunto come ricordavate voi poco fa. Martedì prossimo, il 13 febbraio, avrà un'ulteriore udienza in cui forse per la prima volta la Corte d'Appello si esprimerà. A Berlino Maya, un'altra compagna, si trova in carcere in attesa dell'iter giudiziario che decida per la sua estradizione, ma appunto tanti e tante sono invece ancora ricercati dalle polizie.
Certo, e questo appunto è un po' il quadro generale, che mi viene anche da dire in realtà che proprio è di grande attualità, nel senso che appunto la vicenda comincia con una contestazione, un attacco nei confronti delle commemorazioni neofasciste, neonaziste in Ungheria di un mese fa, ad esempio in Italia tutta la vicenda ad esempio di H. Larenzia, il grande sdegno nei confronti del saluto romano, di tutto quello che è avvenuto. E poi in realtà fra tre giorni assisteremo ancora una volta a situazioni del genere, con il giorno del ricordo per i martiri delle foibe. Io quello che un'altra cosa che ti chiederei un po' alla luce di questo, perché qual è un po' come avete pensato di impostare la mobilitazione, nel senso che comunque avete dato, mi è sembrato che abbiate dato comunque grande valore anche appunto alle azioni e alle motivazioni dei compagni e delle compagne, quindi non solo una campagna per liberare chiaramente i compagni e le compagne, però anche insomma per dare significato e fare da amplificazione anche alle ragioni dei compagni e delle compagne. Ti volevo chiedere un po' un punto anche su questo, che ragionamenti vi avevano portato a fare una mobilitazione del genere.
Il punto di partenza è chiaramente la solidarietà espressa ai compagni e alle compagne che si trovano in questo momento in carcere o ricercati e ricercate. Appunto qua a Milano diciamo che il gruppo di solidarietà è nato un po' in seguito all'arresto di Gabriele, perché fino a quel momento era stato invece abbastanza complicato durante gli scorsi mesi per tutta una serie di motivazioni, in primis la difficoltà a comunicare con Ilaria. Dopodiché, come ben accennavi tu, il punto di vista che i compagni e le compagne qua da Milano vogliono provare a portare è di sicuro più allargato, è il tentativo di sicuro quello di provare a rilanciare un po' la tematica antifascista, e quindi sì, in primis porre una rivendicazione delle pratiche che adesso vengono portate in tribunale, e un discorso che provi un po' a contestualizzare dove sono avvenuti questi fatti, perché sono avvenuti con uno sguardo che da Budapest si allarghi al resto dell'Europa fino ad arrivare anche nelle nostre città. Mi sembra molto calzante l'esempio che facevi, comunque questa vicenda appunto si lega attorno a un contesto di raduno molto grande in cui molti membri dell'estrema destra europea si recano a Budapest, ma anche nelle nostre città vediamo esempi di iniziative di questo tipo. Pensiamo che il fascismo, appunto anche quello di strada, dei cosiddetti gruppi organizzati, sia presente nelle nostre città, nei nostri contesti, anche al giorno d'oggi, e crediamo importante combattere queste presenze in prima persona con l'azione diretta, praticando un antifascismo che non venga delegato del tutto a quelle istituzioni democratiche che tante volte poi vediamo anche legittimare, difendere, lasciare spazio a queste formazioni neonaziste, neofasciste, ma crediamo appunto giusto combatterli in prima persona, anche cercando di appunto scacciarli dalle nostre strade nel momento in cui si presentano. Altro punto per noi importante è proprio quello di un po' denunciare questa sempre maggiore collaborazione che stiamo registrando di sicuro a livello europeo tra le varie polizie. Appunto, altro punto proprio importante in questa vicenda e adesso ancora aperto, e quello è la questione dei mandati di arresto.
Certo. Sì, sicuramente appunto l'aspetto della collaborazione fra le polizie internazionali è qualcosa di particolarmente agghiacciante, soprattutto se lo si lega comunque a un contesto anche qui europeo di venti di, insomma, questi venti di estrema destra eccetera. E volevo ritornare però, giusto per porre l'accento su queste commemorazioni e sul valore comunque della contestazione delle commemorazioni che vengono fatte dall'estrema destra, perché da un lato vengono utilizzate, insomma, come dire, come pretesto, come momento di revisione storica, ma soprattutto come pretesto di legittimazione politica, e tramite questi momenti appunto si cerca un po' di riacquisire un'agibilità politica, soprattutto spesso all'interno della retorica dei morti, dei martiri che sono tutti uguali, appiattendo completamente poi il valore storico del fatto in sé. Quello che ti chiederei in ultima battuta, poi non so se ci sono altre domande dall'altro lato, è quali sono, se vi siete immaginati, dei prossimi passaggi di questa mobilitazione. Comunque mi sembra che è una mobilitazione che, per un motivo o per un altro, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, è riuscita ad acquisire un respiro un po' più ampio. Volevo sapere un po' voi che riflessioni ve le avete fatte in quest'ultimo periodo e che prossimi passaggi avete in programma.
Sì, come dici tu, diciamo che nell'ultimo periodo, dall'udienza che ha avuto Ilaria il 29 ad oggi, anche mediaticamente qua in Italia, ma non solo, in realtà la questione è stata trattata moltissimo. Noi ovviamente, come compagni e compagne, ribadiamo le nostre posizioni, la solidarietà politica, i discorsi appunto in difesa dell'antifascismo, e continuiamo un po' il lavoro che avevamo iniziato per lanciare il corteo del 13 gennaio a Milano, per chi se lo ricordasse. In queste due settimane che sono in corso, dal 29 di gennaio al 13 di febbraio, che sono appunto relativamente le due udienze per i compagni incarcerati a Budapest e per Gabriele rispetto alla sua estradizione qua a Milano, abbiamo lanciato due settimane di iniziative solidali diffuse, e quindi in varie città d'Italia ci sono state, ci saranno iniziative. Questo weekend che viene, il 10 appunto, so che ci sarà una chiamata lì a Roma alle ore 14 in piazza Sassari, ma ci sarà anche a Firenze, ci sarà un corteo antifascista questo weekend solidale con la resistenza palestinese. Ma tra le motivazioni che hanno chiamato i compagni c'è anche la solidarietà ai compagni e le compagne coinvolte nel caso di Budapest. Qua a Milano ci sarà una cena benefit organizzata dal collettivo anarchico Bandiera Nera al Ponte della Ghisolfa, e anche a Mestre ci sarà un incontro di aggiornamento ed una cena benefit al collettivo Tutti in Piedi. Poi appunto qua a Milano sicuramente il 13 di febbraio in mattinata saremo davanti al tribunale in concomitanza con l'udienza di Gabri, e poi il prossimo weekend, appunto sabato sera, abbiamo lanciato questa chiamata alle ore 18:30 in colonne di San Lorenzo qua a Milano per tornare nuovamente in strada e portare tutti questi temi e la solidarietà nuovamente appunto per le strade della nostra città anche in questo momento, per continuare a mantenere alta l'attenzione ma soprattutto a portare il nostro punto di vista e i nostri contenuti a riguardo.
Certo, allora io ti ringrazio anche per averci riportato un po' tutte le iniziative che si sono venute a sommare in questi giorni, appunto, che hanno aderito, hanno risposto alla mobilitazione, insomma alla chiamata che avete fatto da Milano, e sicuramente rilanciamo in particolare l'appuntamento di Roma per vicinanza, e ti ringraziamo. Non so se vuoi aggiungere altro, se no ci risentiamo sicuramente dopo il 13, la prossima udienza magari.
Ma sì, per me va bene così, vi ringrazio molto anche io e a presto allora.
Grazie, ciao.
Torniamo subito in voce, così torniamo subito in voce, sì, ricordiamo, in realtà ringraziamo assolutamente il compagno per aver fatto un po' una panoramica di vari momenti di mobilitazione che si articoleranno nei prossimi giorni, insomma nelle prossime settimane. Sicuramente questo è un weekend bello, bello denso. Anche fosse solo per la città di Roma, abbiamo un doppio appuntamento, uno lo citavamo poco fa, di cui parleremo più avanti nel corso di questo redazionale. Ricordiamo comunque che come nelle ultime settimane, anche questo sabato ci sarà un corteo in solidarietà al popolo palestinese per chiedere lo stop al genocidio, un corteo che partirà alle ore 14 da Largo Corrado Ricci, ma anche di questo avremo modo di parlare ai microfoni di questa radio nei prossimi giorni. Non so se vogliamo fare una piccola pausa musicale e poi rientriamo in voce per continuare a relazionare, se no andiamo.
Sì, no, io farei così. Vai. E magari mandiamo intanto un audio, perché insomma siamo riusciti a raccogliere anche con un aiuto esterno una serie di voci insomma dalla città di Roma che si esprimono un po' su questa vicenda, anche sui prossimi appuntamenti. Quindi io magari manderei intanto questi audio, che ce ne sono una serie, che ascolteremo a spot durante questo redazionale, poi magari ci prendiamo un momento di pausa musicale e torniamo in voce.
Perfetto.
Questa è la teoria, aspetta.
Con i nostri potenti mezzi tecnologici.
E io sono venuto a sapere della storia di Ilaria, Gabriele, Tobias e degli altri antifascisti coinvolti nei fatti di Budapest già nella primavera dell'anno scorso, quando la notizia dell'arresto di alcuni di loro era rimbalzata su dei canali di solidarietà antifascista internazionale. E quella notizia mi aveva stupito, in quanto non immaginavo che nel momento storico che stiamo vivendo, in cui i neonazisti hanno rialzato la testa un po' in tutta Europa e l'ascesa dell'estrema destra sembra veramente impossibile da fermare, in Germania come in Italia, in Francia come in Ungheria, che a questo periodo storico di appunto di reflusso di nazionalismo e di estrema destra ci fosse chi osava opporsi con il proprio corpo, con la propria determinazione, nonostante appunto la temperie storica che stiamo vivendo, mi ha stupito, e mi ha stupito ancora di più il fatto che lo andaste a fare proprio lì dove i neonazisti si sentono più sicuri e più forti, nelle loro adunate commemorative, e in Ungheria, nell'Ungheria di Orban, dove i neonazisti stanno non soltanto per le strade, ma stanno al governo, stanno nella magistratura, stanno nelle varie cariche dello Stato. E allo stesso tempo, chiaramente, la notizia del loro arresto mi ha anche fatto ovviamente allarmare immediatamente per immaginare appunto le condizioni detentive che avrebbero dovuto affrontare. E ovviamente poi le preoccupazioni si sono rivelate esatte appena Ilaria ha potuto parlare con il proprio avvocato Ci sono giunte notizie terribili che ora sono sulla bocca di tutti, ma che al tempo il mainstream e l'apparato mediatico istituzionale ignorava completamente. E questo ci fa anche capire come, insomma, la solidarietà e l'impegno che noi dobbiamo portare avanti per la liberazione di Ilaria è un qualcosa che deve prescindere dall'interesse mediatico dei grandi giornali e da, appunto, l'interesse del mainstream per il caso di Ilaria, che è soltanto un qualcosa funzionale a qualche like in più, a vendere qualche pagina più in più dei giornali, ma intanto i nostri compagni sono lì che soffrono in carcere. E è nostro dovere, insomma, cercare in tutti i modi di farli riportare a casa. Per questo sono molto contento che il 10 febbraio ci sarà un corteo a Roma dove poter riscendere, dove poter ritornare a parlare di carcere, come si è fatto l'anno scorso per portare la solidarietà ad Alfredo in Italia. E questa storia ci può anche far capire come, insomma, la repressione dall'Ungheria all'Italia a qualunque altro paese non è un qualcosa di slegato dai motivi o dagli stati in cui avviene, ma è un filo unico che colpisce tutti e colpisce chiunque osa opporsi alla temperie storica che stiamo vivendo in questo momento. Quindi sono molto contento di scendere in piazza il 10 febbraio, sono sicuro che sarà una grandissima giornata e vi auguro una buona giornata. Un saluto alla radio.
Ciao, sono Viola e in realtà sono venuta a sapere.
Ma paura non ne ho, niente piani di riserva, qui il tempo passa come un treno. Se mi guardo dritto allo specchio so che ho già perso forse, però dammi un altro battito ancora e poi me ne andrò. Nonostante il cielo sai, ma paura non ne ho, niente piani di riserva, qui il tempo passa come un treno. Se mi guardo dritto allo specchio so che ho già perso forse, però dammi un altro battito ancora e poi me ne andrò. E qualche cosa resterà per quelli come noi che proviamo ancora a vincere in questa vecchia stronza città. E quando il sole cala giù e il giorno se ne va, non faccio a pugni con gli impianti per un'altra chance. Nonostante il cielo sai, ma paura non ne ho, niente piani di riserva, qui il tempo passa come un treno. Se mi guardo dritto allo specchio so che ho già perso forse, però dammi un altro battito ancora e poi me ne andrò. Dammi un altro battito ancora e poi me ne andrò.
E allora, con questo cambio di mood sonoro, rientriamo in voce e ripartiamo da una delle cose che diceva il compagno che è intervenuto con il suo messaggio e che abbiamo rimandato poco fa in diretta, il fatto che appunto la stampa cosiddetta mainstream, la stampa generalista, insomma, si è iniziata a interessare al caso di Ilaria Salis, nello specifico agli arresti avvenuti a Budapest, dopo che il 29 gennaio, durante le immagini dell'udienza con Ilaria in catene, hanno fatto un po' il giro del mondo, direi, sollevando appunto un caso a livello internazionale. Chiaramente le udienze del processo erano state altre, ce n'erano state altre prima in cui Ilaria era stata sottoposta allo stesso trattamento, già le sue parole di denuncia, diciamo, delle condizioni di detenzione erano iniziate a girare grazie al, insomma, all'avvocato, e però diciamo la diffusione di queste immagini ha generato poi un interessamento da parte della stampa. E a proposito di questo, insomma, cerchiamo di vedere oggi sui giornali di oggi in che modo si entra nell'argomento. Lo facciamo a partire dalla Stampa, che dedica a questo tema le pagine 10 e 11. In particolare a pagina 10 Niccolò Zancan firma un'intervista al padre di Ilaria, Roberto Salis, che abbiamo visto intervenire spesso sia sui giornali che in televisione per diciamo parlare delle condizioni di detenzione della figlia. Mia figlia in catene, noi furiosi col governo, ci resta solo Mattarella, il padre della donna detenuta a Budapest, nessuna iniziativa, ma non credo che la causa di ciò sia l'amicizia Meloni-Orban. Vediamo un po' alcuni punti di questa intervista. Si definisce, insomma, si dice assolutamente furibondo Roberto Salis. Il giornalista chiede: nell'incontro con il governo ha visto differenze fra la posizione del ministro della giustizia Nordio e quello degli esteri Tajani? Lui dice: nessuna differenza, è stato un incontro sconfortante con entrambi, ci hanno lasciati completamente soli. Mia figlia Ilaria rischia di stare ancora molto tempo in quella galera di Budapest, rivedremo le manette ai suoi polsi e le catene ai piedi molte altre volte ancora. L'intervista poi prosegue: lei e l'avvocato Eugenio Losco cosa eravate andati a chiedere a Roma? E lui dice: due documenti per sostenere la nostra richiesta di arresti domiciliari in Italia, quei fogli di accompagnamento firmati dai ministri sarebbero serviti come garanzia per il governo ungherese, ma li hanno negati entrambi, ci hanno detto che la nostra è una richiesta irrituale, una domanda che rischiava di creare dei precedenti, e poi hanno detto che sarebbe stata anche un'escusatio non petita. E il giornalista chiede: in alternativa avete chiesto gli arresti domiciliari in ambasciata? Sì, ma ci è stato risposto che non si può fare. Noi abbiamo ribattuto: perché con i Marò è stato possibile farlo e loro perché non si tratta di cittadini ma di funzionari dello Stato. Insomma, niente, niente di niente. Ci hanno detto che dobbiamo trovare noi il modo, ripeto, siamo soli. E Nordio, in un'intervista alla Stampa, aveva dichiarato di essere rimasto molto colpito dalle immagini di Ilaria Salis incatenata. Ne avete parlato? No, non ha detto neanche una parola su questo. E il giornalista chiede poi: lei pensa che sua figlia non fosse una militante antifascista? Lei pensa che se sua figlia non fosse una militante antifascista, il comportamento del governo sarebbe diverso? E lui risponde: voglio sperare di no, anzi, un governo che ha posizioni politiche opposte, se volesse mostrarsi particolarmente saggio, tutelerebbe Ilaria, farebbero un gesto nel prendersi cura di qualcuno che la pensa diversamente da loro. Sul rapporto tra Meloni e Orban, il padre di Ilaria, Roberto Salis, dice: io non credo a queste cose, credo che ci sia una gestione inadeguata per problemi del genere, lo penso in assoluto, infatti credo che neppure con un altro governo le cose per Ilaria sarebbero cambiate più di tanto. Sulla vicenda di per sé, diciamo che la procura di Budapest sta portando sul piatto per giustificare i capi di imputazione, Roberto Salis dice: quel video è sui social da mesi, tutti l'hanno visto, mia figlia dice di non essere lei e io non la riconosco perché Ilaria corre diversamente, io so chi è quel figurante che compare. È una strumentalizzazione continua, perché alla fine di tutta questa messa in scena quello che resta è solo un tentativo di fare un favore alla Germania e incriminare una delle tre persone che erano in taxi con mia figlia il giorno dell'arresto. Di chi sta parlando? Chiede il giornalista. È un cittadino tedesco che nella corte compariva come uno dei capi di quell'organizzazione, e qui va ricordato un fatto importante: chi ha commesso reati analoghi in Germania, analoghi a quelli per cui è accusata mia figlia, ha ricevuto pene di 2-3 anni al massimo. E il giornalista lo incalza per chiedere chi è questo ragazzo. È un ragazzo tedesco, era ricercato. Nel tentativo di ottenere una confessione hanno torturato inutilmente Ilaria, ma lui in carcere ha subito violenze peggiori di quelle toccate a mia figlia, perché i penitenziari maschili sono molto più duri. Però una confessione storta va sempre presa come tale. Io onestamente, dopo 2 giorni al suo posto, avrei confessato anche l'omicidio di Kennedy. Infine, in chiusura, sta pensando di rivolgere un appello al Presidente della Repubblica. Stiamo riflettendo, risponde. Il piano A, ovvero ottenere aiuto dal governo, è saltato. Adesso stiamo studiando dei piani alternativi. Il Presidente della Repubblica è l'ultima arma che ci rimane. Sempre sulle pagine della Stampa troviamo poi un articolo di Serena Riformato, sempre a pagina 10, su Nordio. Abbiamo già letto prima, durante la rassegna stampa, un'intervista fatta al Ministro della Giustizia dal Corriere della Sera. Qui si ripercorre un po' quello che il Ministro ha detto: abbassare i toni, non alimentare lo scontro, continuare a lavorare sotto traccia. Alla Farnesina e in via Arenula sono convinti sia l'unica strategia possibile per non aggravare la situazione di Ilaria Salis. Mentre la rabbia del padre Roberto si riversa su di loro, i ministri degli esteri e della giustizia si schermano dietro le ragioni di diritto e di fatto che rendono irricevibili le richieste della famiglia e dei legali. Il governo italiano ritiene di non poter interferire con il lavoro dei giudici ungheresi. Non li abbiamo mai lasciati soli, replica Nordio ai microfoni del TG1. Il padre ha chiesto 2 volte di essere ricevuto ed è sempre stato ricevuto. Gli abbiamo spiegato la situazione, non possiamo intervenire sulla giurisdizione straniera e sovrana. Quello che il governo può fare ora, secondo il ministro, è vigilare che vengano assicurate le condizioni previste dalla normativa sullo stato di detenzione attraverso i garanti sulle condizioni dei detenuti. Il suggerimento sollecitato da via Arenula agli avvocati di Salis di base rimane sempre lo stesso: cercare di ottenere i domiciliari in Ungheria per poi attivare la decisione quadro dell'Unione Europea del 2009 che permette l'esecuzione della misura cautelare in Italia. Roberto Salis, dopo l'incontro di lunedì, ha rivolto parole aspre soprattutto al titolare della Farnesina, Antonio Tajani, fa finta di nulla, è stato oggettivamente sordo per tutta la detenzione di Ilaria. Il ministro degli esteri non ha alcuna intenzione di ingaggiare un corpo a corpo con un padre preoccupato sotto pressione. Giovedì, prima alla Camera e poi al Senato, Tajani ricostruirà un'informativa tutte le tappe della vicenda. In queste ore la Farnesina si limita a una rassicurazione: stiamo continuando a lavorare sul dossier con forza e intensità. Ci credono poco le opposizioni e va bene. Questo era un po' il punto. Infine abbiamo un ultimo articolo di Lodovico Poletto, inviato a Budapest, della Stampa. L'Ungheria nera, la caccia ai migranti, gli slogan omofobi e l'avanzata dell'ultradestra. Così Budapest si prepara all'invasione di neonazi per il giorno dell'onore, che ricordiamo è oggi. Giusto? No.
No, è il 10 febbraio, si celebra il 10 febbraio.
Tra tre giorni, anch'io continuo, esatto, a dire date a caso oggi, va bene. E quindi questo lo potete trovare a pagina 11, forse eviterei un po' di leggere, nel senso che fa tutto un excursus sul, diciamo, una panoramica su i nazi in arrivo in Ungheria.
Sì. Esatto. No, quello che volevo aggiungere, magari rispetto un po' a quello che, insomma, che ci stavi riportando dai giornali, ma secondo me un po' rispetto a tutta questa vicenda, soprattutto rispetto alle parole del padre, nel senso, quello che a me sembra è come la reazione del padre e sia, come dire, un po' come la repressione irrompe all'interno di, delle famiglie, delle persone che magari spesso non ci si scontrano, e quindi anche lì come magari ci può essere una fiducia nei confronti di tutta una serie di istituzioni. A me sembra che un po' la storia appunto di Roberto Salis è un po' questa, appunto, di una persona che comunque si appella a tutta una serie di organi istituzionali, scontrandosi poi con un muro di gomma. In questo senso anche leggo un po' le parole prima dell'avvocato, che diceva che ad esempio lui non aveva una grande fiducia, oppure poi le scelte politiche anche dei compagni e delle compagne nel non appellarsi a certi organi. Questo secondo me perché comunque quello che è difficile da comprendere in questi tempi è come questa sia una vicenda strettamente politica. E questo che cosa significa? Significa il fatto che comunque se c'è tutta questo accanimento con tutto quello che ne concerne, questo è dovuto al fatto che quella appunto non è una, appunto, chiamiamola una rissa qualunque, ma appunto è un'aggressione, cioè quella che loro chiamano aggressione, cioè comunque un movente politico. Il fatto che in Ungheria in quel momento si stava celebrando il giorno dell'onore e qualcheduno aveva pensato di contestare il fatto. Quindi anche questo, se non mi sbaglio, lo spiegava bene forse anche Zero Calcare nel suo fumetto, con la semplicità con la quale riesce a spiegare le cose, però di come è assolutamente questo il motivo di questo accanimento / poi del muro che ci si trova con cui ci si trova a scontrare quando si prova ad affrontare queste questioni a livello istituzionale.
Assolutamente, nel senso che noi abbiamo voluto concentrare questo redazionale principalmente sulla mobilitazione e la solidarietà che si sta articolando nello specifico in Italia, appunto per evitare quello scivolamento verso una lettura indifferenziata della violenza politica da condannare tout court, un po' come diciamo la tarantella, il ritornello che ci sentiamo riproporre spesso per riportare l'attenzione sul fatto che è un processo politico all'antifascismo da parte, in questo caso, di un governo fascista come quello ungherese, ma tanti episodi di questo genere li vediamo anche in altri paesi europei, Italia inclusa. Quindi è importante tenere la barra dritta sulla lettura di questa vicenda, anche perché appunto la posizione delle autorità italiane di spingere sulla richiesta di domiciliari in Ungheria sembra non tenere conto del fatto che l'Ungheria non è un paese sicuro per Ilaria in questo momento, nel senso anche fuori dal carcere le organizzazioni e i gruppi neonazisti hanno una sponda forte all'interno delle istituzioni ungheresi, hanno già minacciato delle ritorsioni nei confronti dei compagni e delle compagne da cui che erano presenti a Budapest per manifestare contro la giornata dell'onore. Quindi liquidare dicendo chiedete i domiciliari e poi così proviamo a farla tornare in Italia sembra proprio non tenere conto della natura della vicenda stessa. Questo mi sento di dirlo anche.
Io passerei allora alla lettura, se sei d'accordo, dell'intervista che ha fatto il Manifesto all'avvocato, per sentire un po' anche le sue parole, che comincia così: avvocato, la Commissione Europea ritiene che la decisione quadro sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari sia applicabile anche al caso di Ilaria Salis e che bisognerebbe valutare alternative alla detenzione, cosa che però per il governo non è possibile. Lo diciamo da settimane e ora la commissaria McGuinness conferma che la nostra lettura sul punto è corretta, anche perché, lo ripeto per l'ennesima volta, si tratta di una decisione che vuole evitare discriminazioni laddove può capitare, e infatti capita, che a parità di accuse il cittadino di un paese possa passare il periodo del processo fuori dal carcere, mentre un cittadino straniero no. sta valutando l'ipotesi di presentare un'istanza al tribunale di Budapest per l'uscita di Ilaria dal carcere? È una decisione che dobbiamo ancora prendere, sentendo anche gli avvocati ungheresi. In realtà, dopo gli incontri con i ministri Tajani e Nordio, non ci sono elementi di novità sul caso di Ilaria Salis. Di certo prepareremo un'istanza alla Corte Europea dei Diritti Umani per la condizione della sua detenzione, ma un percorso lungo e difficile, a quanto ci raccontava anche prima da questi microfoni. Cosa ne pensi dell'idea suggerita da Tajani di chiedere per Ilaria domiciliari in Ungheria? Penso che si tratti di un'idea di difficile attuazione. Lei vive a Milano, così come la sua famiglia. Questo vuol dire che suo padre o sua madre dovrebbero trasferirsi a Budapest. Non basta avere un domicilio, serve anche qualcuno che faccia da garante e che si occupi dei suoi bisogni. Ritiene che Ilaria possa correre qualche pericolo se dovesse uscire di prigione ma rimanere in Ungheria? Beh, sui giornali di destra sono state messe sue foto, è stato diffuso il suo indirizzo e c'è stata una sorta di schedatura. Lei ha paura di ritorsioni nei suoi confronti e mi pare che questa paura sia fondata, perché già sono capitati casi del genere. Vorrei ricordare inoltre che già l'anno scorso, durante il periodo del cosiddetto giorno dell'onore, si sono verificate delle aggressioni di stampo neonazista a Budapest e gli accusati sono stati messi in libertà quasi subito. Insomma, mi sembra che il pericolo di vendette su Ilaria sia assai concreto.
Ricordiamo, diciamo, scusa se ti interrompo, che comunque durante questa famosa udienza del 29 gennaio, l'unica di cui abbiamo avuto testimonianza, diciamo, video e fotografica, erano presenti dei nazi ungheresi a monitorare la situazione, quindi non mi sembrano delle paure infondate, ecco queste.
Certo. Proseguo con la lettura dell'articolo, dell'intervista. Intanto il processo procede a rilento. La prossima udienza è fissata per il 24 maggio. Sicuramente la questione dei tempi lunghi va tenuta in considerazione. Dopo l'appuntamento di maggio ce ne saranno altri dopo l'estate. Difficilmente questo processo finirà entro il 2024 e alle condizioni date Ilaria dovrà passare tutto questo periodo in carcere. Prosegue il giornalista Mario Di Vito: avrà sentito dire in questi giorni che se la situazione in Ungheria è drammatica, in Italia non è poi tanto migliore. E quindi, risponde Losco, è vero che ci sono problemi in Italia, ma si deve lavorare per risolverli. Poi ecco, il fatto che qui la situazione sia difficile vorrebbe dire che non dobbiamo pensare a quello che accade in Ungheria? Non posso condividere questa posizione. E prosegue il giornalista, ci sono le ultime due domande. Una è su Nordio e su come, insomma, ha espresso che ci sono altri detenuti in paesi esteri, si è appigliato molto a questa cosa. Nordio, tra le altre cose, ha detto a lei e a Roberto Salis che ci sono circa 2500 italiani detenuti nel mondo, che non si possono fare favoritismi. Risponde Losco: a parte che bisognerebbe occuparsi di tutti e 2500 questi detenuti, vorrei sapere qualcosa di più specifico. Sono tutti in paesi europei come Ilaria Salis? Sono condannati definitivi, sono condannati definitivi o in attesa di processo? Questi numeri vanno spiegati bene, altrimenti non significano poi molto. E l'ultima domanda è: il 13 febbraio in Corte d'Appello a Milano si tornerà a discutere del caso di Gabriele Marchesi, il ragazzo che rischia la consegna all'Ungheria perché anche lui è accusato di aver preso parte ad alcune aggressioni a neonazisti. E risponde così: la Procura Generale ha valutato gli approfondimenti forniti dall'Ungheria sulla condizione delle sue carceri e pensa che siano insufficienti. Quindi mi ha confermato che continuerà a opporsi alla consegna di Marchesi. Certo, è un caso difficile. I mandati di cattura europei di solito sono procedure burocratiche abbastanza veloci che si fondano sulla fiducia tra gli Stati. Colpisce che a volte questa fiducia ci sia e altre volte no. Perché per Ilaria Salis la cooperazione tra paesi non funziona? E si conclude con questa domanda l'intervista, appunto, all'avvocato Losco. Io su questo non so se prenderci una pausa. Allora ci prendiamo una pausa e magari mandiamo un altro degli audio che abbiamo registrato.
Ascanio,
e hai sentito parlare mai di Ilaria Salis?
Sì.
E che ne pensi?
Penso che in linea generale abbiamo visto delle immagini abbastanza forti e che dovrebbero generare sdegno da parte di chiunque le osservi.
Ok, diciamo qua in Italia abbiamo avuto una commemorazione come quella di H. Larenzia pochi giorni fa, poche settimane fa. Simile un po' alla ricorrenza che c'è stata in Ungheria. Secondo te è giusto condannare il saluto fascista?
Penso di sì. Nel 2024 penso di sì.
Ok, e 10 febbraio sabato, che è il giorno della memoria, il giorno della memoria, il giorno del ricordo dei martiri delle foibe, e in questo giorno ci sarà anche una manifestazione in solidarietà con Ilaria. Secondo te ha valore questa manifestazione in questo stesso giorno?
Intendi simultaneamente la commemorazione per le foibe e per Ilaria?
Il fatto che ci sia una manifestazione in solidarietà per Ilaria, che valore ha? Sì, anche magari il fatto che sia stato deciso di farlo nello stesso giorno delle foibe.
E guarda, cioè penso che inevitabilmente le due cose siano correlate, perché comunque insomma facciamo riferimento ad una, quella di Ilaria, una situazione che sicuramente è di contrapposizione, ma che interessa poi nello specifico il caso che abbiamo visto, per le immagini che abbiamo visto, una situazione comunque di diciamo, come si, violazione di stato di diritto, sicuramente, che ha a che fare tematicamente poi con quello che è anche il giorno di ricordo delle foibe, quindi in linea generale insomma penso sia legittimo farla nello stesso giorno delle foibe.
Va bene, grazie. E ciao, come ti chiami? Quanti anni hai?
Ciao, Leonardo, ho 23 anni.
Che fai? Studi, lavori?
Io studio psicologia.
Ok, senti, hai mai sentito parlare della storia di Ilaria Salis?
Sì, ne ho sentito parlare.
E che ne pensi?
Riguardo alla condanna del DC o in generale?
Sì, che ne pensi un po' della storia della ragazza, se appunto ne hai sentito parlare e magari se... appunto secondo te no, c'è stata anche a Calarenzia da poco qui in Italia, che è una commemorazione simile appunto di quella che è successa in Ungheria, quindi secondo te un po' qual è un po' la tua posizione riguardo alle immagini di Ilaria Salis, riguardo alla sua detenzione, riguardo anche un po' la posizione del governo, se l'hai sentita?
Ma io penso sia semplicemente assurdo che comunque una ragazza che con poi altri suoi compagni militanti antifascisti si sia addirittura il patteggiamento, credo, quindi l'assunzione sostanzialmente di responsabilità sarebbe di 11 anni, una cosa assurda, e 23 anni invece se vanno a processo. Credo che comunque sia preoccupante sia la situazione là in Ungheria che anche la poca presa di posizione da parte del governo italiano, che anzi, cioè, comunque sappiamo quanto comunque accarezzi tutto quel tipo poi di destra là, che appunto Orban.
Quindi secondo te un po' esiste un pericolo fascismo oggi qua in Italia? Abbiamo visto pure, insomma, sei d'accordo nel condannare i saluti che sono stati fatti a Calarenzia, e pensi che questo pericolo sia presente qua in Italia?
Secondo me è presente, poi io non sono un militante, poi non ho neanche uno storico e tutto, però è presente, anzi è maggiormente legittimato, credo, comunque con questo governo. E poi comunque per io ho letto che anche la Cassazione ha detto che fare saluti romani in realtà è commemorazione, non è apologia del fascismo. Cioè, secondo me sono cose abbastanza preoccupanti queste.
Va bene, senti, per chiudere ti dico, forse già lo sai, il 10 febbraio è sabato, che è il giorno in ricordo dei martiri delle foibe, e è anche il giorno per la manifestazione in solidarietà con Ilaria. Secondo te che valore ha questa manifestazione, e che valore ha farla in questo giorno, se ha un valore per te?
Beh, io sono sicuro che verrà strumentalizzata come tante altre manifestazioni che sono state, esempio quella della Palestina per il durante il giorno della memoria. E secondo me sono due, cioè non sono neanche comparabili, perché avvengono in contesti che sono completamente diversi, quindi cioè io ci sarò alla manifestazione, come poi credo ci sia dopo quella per la Palestina, credo siano unite.
Va bene, grazie.
No, grazie.
E sì, torniamo in voce per diciamo commentare. In realtà mi interessava sottolineare una cosa che veniva detta in questo ultimo contributo, no? Si faceva riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione sui saluti romani, sì, di poco tempo fa. Ora non dico più date, tanto le sbaglio, secondo me poco tempo
dopo
fa,
il 7 gennaio comunque.
Quindi 2024, recentissima, freschissima sentenza in cui diciamo il saluto romano viene declassato un po' quasi fosse un atto di folklore o comunque che non costituisce, non integra la fattispecie di ricostituzione del partito fascista, perché non è diciamo di per sé in grado di destabilizzare o attentare all'ordine costituito, all'ordine pubblico. Quindi quando le manifestazioni diciamo sono delle commemorazioni di eventi del passato che però non hanno diciamo secondo i giudici della Corte di Cassazione un richiamo evidente all'oggi, a una progettualità nell'oggi, insomma le possiamo un po' declassare come sostanzialmente delle robe un po' folcloristiche di memoria, no? E questo mi sembra, ora l'ho detta male, probabilmente andava commentata meglio, però non importa. Il punto era che invece diciamo questa vicenda di Budapest, così come tutto il dibattito su Acca Larenzia, la giornata della memoria sulle foibe, in realtà diciamo vengono presentate come delle cose di ricordo di eventi passati, ma che hanno un iper radicamento nell'oggi, sono la continuazione di un modo di pensare, di percepire il mondo, di desiderare un mondo in chiave tradizionalista, fascista, nativista, nazionalista, escludente, discriminatorio, che in realtà sono ben presenti nell'oggi. Vediamo molti degli esponenti che vengono da questi gruppi, no, che commemorano il nazismo e il fascismo, sono al governo in molti stati europei oggi, quindi non si capisce proprio come sia possibile declassare questa roba a puro, diciamo, nostalgia dei bei tempi passati. Ecco.
Certo, sì, mi viene semplicemente effettivamente da riflettere su quanto dici, cioè come si fa a pensare che questa sia solo una memoria stantia lontana dal presente, quando poi appunto il presente è un presente appunto fatto di tanto razzismo, di patriarcato, di tutta una serie di tematiche che fanno strettamente parte poi di quella storia, di quella cultura che in quel momento la celebrano appunto in quel modo e che poi però nel presente si, come dire, si manifesta in tutta la sua violenza discriminatoria. Cioè appunto oggi in Italia, in Occidente, anche solo se ci limitiamo comunque a questa parte di mondo qui, è difficile pensare che viviamo in un mondo completamente con gli anticorpi per tutte le manifestazioni di quel tipo di cultura lì. E in questo senso una sentenza del genere insomma fa riflettere, fa rabbrividire. Poi appunto se si lega una sentenza del genere dall'altro lato ai governi che dominano comunque in questo momento i paesi occidentali o l'Italia, a come opera e come coopera le polizie internazionali, cioè comunque si mette in campo uno scenario piuttosto
fosco.
Esattamente.
Vogliamo mandare l'ultimo contributo che abbiamo?
Sì.
Ciao, sono Viola e in realtà sono andata a sapere dei fatti di Budapest semplicemente chiacchierando con amici e compagni, e poi verso fine anno scorso mi sono letta i comunicati, articoli e post vari sui compagni detenuti e sotto processo in Ungheria. Poi c'è stata la manifestazione nazionale antifascista a Milano e poi tutte le varie realtà antifasciste italiane, ungheresi ma anche internazionali hanno espresso solidarietà verso i compagni. E la prima cosa che mi ha colpito è stato il fatto che Gabriele non abbia molti anni in più di me, lui ha 21 anni e questa cosa sì, mi ha un po' colpito. E poi tutta la risonanza mediatica che c'è stata dopo, con le foto della prima udienza del processo di Ilaria, che hanno fatto il giro veramente di tutti i programmi televisivi e di tutte le pagine di giornale. Ma la cosa che mi ha fatto veramente ridere è stata l'indignazione delle persone verso quelle foto, senza poi pensare che le condizioni delle carceri in Italia non è che siano molto differenti dalle carceri in Ungheria, cioè sono comunque condizioni precarie, le cimici ci stanno comunque anche nelle carceri in Italia, i topi ci stanno comunque, il cibo fa schifo comunque, e non è che tra condizioni del carcere e condizioni penitenziarie ce ne sia uno migliore dell'altro. E io sabato ci sarò, e per chi ci sarà ci vediamo sabato in corteo. Vi saluto dicendo che secondo me sarà sicuramente un momento per risvegliare un po' questa città su un tema come quello del carcere, momento importante anche per dare una risposta, diciamo, una risposta netta di antifascismo militante in un periodo come questo, ma specialmente nella giornata delle foibe e non solo.
E allora, su queste parole della compagna, e volevo provare ad aggiungere due cose, perché a sottolineare, perché mi è sembrato veramente, insomma, molto lucida e interessante quello che diceva. E, a parte appunto a rinnovare l'appuntamento di questo sabato ore 14 a Metro Policlinico, che corrisponde a Piazza Sassari, e appunto questo momento di solidarietà che ci sarà questo sabato, però insomma mi faceva riflettere sicuramente l'indignazione, cioè quando parlava di indignazione nei confronti nell'indignazione che è stata manifestata in questi giorni appunto per le catene, che chiaramente insomma è qualche cosa che sicuramente di buono, che fa ben sperare, dall'altro lato rischia di diventare ipocrita quando non ci si accorge poi di quello che accade all'interno del proprio paese, perché comunque effettivamente non so se in Italia ci sono le catene o ci sono i topi e le cimici nelle carceri. Sicuramente, insomma, la prima cosa che mi viene da pensare è che 3 giorni fa una persona si è suicidata all'interno di un CPR, che l'Italia comunque non solo tutela e ha questi centri di detenzione, ma anzi ne vuole fare di nuovi in Albania, di nuovi in Italia, e sono dei luoghi dove appunto le persone 3 giorni fa appunto una persona, Usmane e Silla, si è suicidata. Quindi appunto è giusto indignarsi per quello che avviene fuori. Detto ciò, è necessario soprattutto farlo quando poi queste cose accadono anche in Italia. Io volevo provare a dire anche, visto che abbiamo i giornali qua sotto, dedicare un'ultima parte a quello che è accaduto a Ponte Galeria. Qui sul Manifesto c'è un articolo che parla di questo caso, e a proposito anche qui di attenzione mediatica, è un caso di cui già non parla praticamente più nessuno. Oggi c'era solo sul Manifesto e penso su nessun altro giornale, o comunque su pochi altri, sicuramente non sui principali. 4 mesi fa, il 6 ottobre, Silla Usmane aveva interrotto il consiglio comunale di Cassino per denunciare la violenza di cui si dichiarava vittima. La citazione viene dalla relazione psicosociale della dottoressa del centro di permanenza per i rimpatri di Trapani, dove il ragazzo era stato rinchiuso prima del trasferimento nell'analoga struttura di Ponte Galeria. Lì domenica scorsa si è impiccato. E comincia un virgolettato: non era violento o aggressivo, ma terrorizzato, ha raccontato che dentro la comunità dove risiedeva veniva picchiato. Noi ovviamente non abbiamo potuto verificarlo, afferma l'avvocata Laura Borraccio, consigliera di minoranza. È stata lei a tradurre le parole del ragazzo, che parlava solo francese e veniva da una piccola struttura di accoglienza di Sant'Angelo di Teudic, frazione di Cassino, una casa famiglia aperta ad aprile 2023 e chiusa di recente per irregolarità riscontrate dall'azienda sanitaria locale, una struttura dalla dubbia gestione, finita al centro di denunce e lamentele incrociate. Da vicini e dei migranti. Il ragazzo non era in capo al comune di Cassino, era arrivato dalla Liguria poco tempo prima dell'episodio in consiglio, dice il sindaco Dem Enzo Salera. Conferma che Usmane parlava di violenze subite nel centro e sottolinea che presentava segni di disturbo psicologico. Cosa è successo dopo l'interruzione del consiglio non è del tutto chiaro. Calmato e affidato alla polizia locale, pare che Usmane si sia dileguato ritornando nella struttura di accoglienza. Probabilmente le autorità hanno sporto denuncia. Borraccio racconta di averlo visto una seconda volta nella sede comunale con in mano un cartello scritto in italiano in cui dice di voler lasciare la comunità. Salera afferma invece di essere stato avvisato dal commissariato che a seguito di accertamenti era venuto fuori che il ragazzo non era minorenne e dunque non poteva stare nella casa famiglia destinata agli under 18. È in questo contesto che Usmane avrebbe ricevuto un decreto di espulsione. Se il permesso di soggiorno era scaduto, però, come aveva fatto a entrare in quel centro di accoglienza, perché la sua età non era stata verificata prima? E soprattutto perché dal Basso Lazio è stato mandato in un CPR della Sicilia occidentale? E insomma, l'articolo prosegue, si trova a pagina 5 del manifesto. Un altro articolo che quantomeno vi segnalo è quello che riporta questa vicenda in cui Usmane Silla si appunto Mani irrompe all'interno del consiglio di Cassino, ed è un articolo del 6 ottobre 2023 che trovate su Ciociaria Editoriale Oggi. L'articolo: lasciatemi parlare o mi ammazzo. Al termine del consiglio comunale, un ragazzo africano ha fatto irruzione nell'emiciclo della sala di Di Biasio per denunciare le gravità e le violenze ricevute all'interno di una casa di famiglia di Cassino. Il giovane, che parla solo francese, è stato immediatamente bloccato dagli agenti della polizia locale e condotto dal sindaco Enzo Salera e dai consiglieri, dove ha denunciato tutte le percosse ricevute all'interno della struttura. Da traduttrice la consigliera di minoranza Laura Borraccio. Il giovane adesso ha paura di tornare nella casa famiglia e si sta ancora interfacciando con l'amministrazione e gli agenti della polizia urbana. E questa appunto un po' la vicenda. Anche questo è l'articolo del 6 ottobre che racconta questa storia. Questa è una delle tante storie poi che coinvolgono queste persone. Soprattutto la difficoltà è quella di parlarne, perché spesso comunque sono persone che vengono banalmente da fuori, che si trovano da soli in Italia. Questo lo dico anche un po' in relazione alle vicende che accadono ai compagni e le compagne, che per fortuna appunto i compagni e le compagne, quando vengono colpiti dalla repressione, quando gli accade qualcosa, insomma, possono avere la sicurezza che fuori ci sono delle persone che comunque sono pronte a battersi, a far sentire la propria vicinanza nei confronti di appunto della persona in questione. Il problema e quindi poi a che cosa assistiamo? Appunto, magari soprattutto nell'ultimo anno abbiamo assistito a mobilitazioni, anche a un interesse, a un certo punto anche un interesse mediatico e un'attenzione nei confronti dei compagni, delle compagne, insomma, che si trovano nelle maglie dello Stato, della repressione o quello, insomma, che può accadere. Questo però, quando accade invece a persone immigrate, senza documenti, eccetera, rischiano invece spesso di calare nel silenzio dell'indifferenza. Penso che anche qui, come compagni e compagne, insomma, bisogna cercare di stare attenti e porre l'attenzione anche nei confronti di chiunque viene colpito dalla repressione. In questo senso penso anche che un po' l'appuntamento di sabato, certo, se parte in solidarietà dei compagni e delle compagne, comunque cerca sempre di porre un quadro, un'osservazione generale.
contento.
Allora 87.9 alle 11.39 torniamo in voce per avvicinarci verso la conclusione,
la chiusura.
E, insomma, alla luce di tutto quello che abbiamo un po' detto e ricordato, a partire insomma dalle parole dell'avvocato, poi dei compagni e delle compagne di Milano, e, insomma, abbiamo cercato un po' di restituire un quadro e posto l'accento su alcune questioni di questa vicenda, come anche un po' il valore che hanno il significato che hanno le ricorrenze neofasciste, neonaziste, e dall'altro lato il valore che hanno le contestazioni anche di questi momenti, il valore politico che hanno questi momenti di contestazione, e anche il valore politico che ha poi tutta questa repressione che si sta manifestando in questo momento contro i compagni e le compagne. Io per questo intanto rilancerei per bene un po' l'appuntamento di questo sabato che c'è a Roma al fianco di Gabriele, e direi in primis solo per una questione di vicinanza in questo momento perché il 13 si esprimerà un tribunale per l'estradizione. Vorrebbero mandarlo in Ungheria, proprio dove, appunto, da dove ci sono giunte le foto, da dove hanno fatto grande scalpore le foto di questo, insomma, le foto, le immagini di Ilaria Salis. In questo momento si esprime un giudice per l'estradizione. Dall'altro, poi sicuramente anche insomma un appuntamento in solidarietà a Ilaria, a Tobias, a Maya, a tutti i compagni e le compagne sotto processo, detenuti e ricercate. È anche un momento e una manifestazione in solidarietà comunque al popolo palestinese, e che anche se si pensa alle mobilitazioni che ci sono state ultimamente in Italia, sono delle mobilitazioni che anch'esse hanno ricevuto un attacco repressivo. E quindi l'appuntamento di questo sabato è sabato 10 febbraio alle ore 14 a Piazza Sassari. In Piazza Sassari è la piazza che si trova al metro Policlinico, fermata B. Io su questo appunto, dopo aver detto questo appuntamento di questo sabato alle ore 14 alla metro Policlinico, mi fermerei. Non so se tu vuoi aggiungere qualche cosa.
Secondo me possiamo chiudere qui questo redazionale.
E allora lo chiudiamo qui. E un saluto a tutti i radioascoltatori e tutte le radioascoltatrici. Un saluto a chiunque è privato o privata della propria libertà.
Un'altra notte.